Siamo ancora in mente il Vangelo dell'Annunciazione che guida anche questo anno pastorale della nostra diocesi e che era al centro anche della liturgia della solennità dell'Immacolata. Era sempre l'Evangelista Luca a parlarci di questo evento, come anche in questa seconda domenica d'Avvento è sempre questo Evangelista. E qua, come là, abbiamo tanti nomi. Solo che sembra che nello stesso Evangelista cambi un po' il registro. Perché? Perché nel racconto dell'Annunciazione i nomi erano quelli di tutti i giorni. Erano appunto i nomi di Maria e di Giuseppe, erano i nomi di Gesù, erano i nomi di quel villaggio sconosciuto, mai citato in tutto il panorama biblico del Primo Testamento. Mentre qui ci sono i nomi grandi, quelli altisonanti, e uno dopo l'altro ci descrivono questa specie di mappa dell'epoca di cui appunto parla l'Evangelista. Siamo nel quindicesimo anno dell'impero di Tiberio Cesare, poi Ponzio Pilato, e poi Erode, e poi Filippo, e poi Lisandro, i sommi sacerdoti, Anna e Caifa. Quindi Luca sta creando un ingresso trionfale, una pagina solenne. E proprio ci aspetteremmo che l'apice di tutta questa presentazione sia qualcosa di portentoso, mentre invece un po' ci delude. Perché? Perché tutto questo popò di nomi, di luoghi, di territori, arrivano poi a dire la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria. Almeno ci aspetteremmo nel Tempio, sui sacerdoti, alle Caifa, del palazzo, dei palazzi del potere, dell'imperatore, di Erode. No, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Cioè questa parola ci disorienta, in un certo modo ci crea un depistaggio. Luca è abilissimo nello scrivere, ma proprio perché quella conversione, cioè quel cambiamento che Giovanni chiederà poi alla gente, innanzitutto a se stesso, in un certo modo lo scrittore lo sta chiedendo anche nel modo di intendere questa parola. Ti aspettavi chissà che cosa? Guarda questa parola che fa casa in una persona più o meno sconosciuta e nel deserto, cioè fuori dai luoghi che contano, non sono i palazzi, non sono i templi, è il deserto. Vedete allora questo paradosso, quasi questo contrasto sicuramente molto ampio per dire e per introdurre proprio il tema della seconda settimana, della seconda domenica di Avvento, e cioè che non dobbiamo temere questa parola, non temere la parola, non temere i segni prima di tutto, non temere la parola. Allora non temere la parola significa anche dare alla parola la possibilità di rivelarsi laddove lei vuole, perché sappiamo che la parola poi è una persona, è Gesù stesso. Quindi lascia a Dio di rivelarsi come e quando vuole, anche laddove tu non avresti mai pensato, anche nelle persone o attraverso le persone per le quali tu non spenderesti il tempo. Ecco, Dio, la parola, scende, arriva, viene proprio in queste dimensioni. Quindi il primo tratto di questo Vangelo è esattamente questo, una solennità, un incipit maestoso per arrivare poi a qualcosa di dimesso, di molto semplice, anzi addirittura di banale, il deserto. Sono i palazzi che contano, sono i templi che contano, sono i nomi che fanno la storia che contano, e invece no. La parola sembra accantonare tutto questo, tutta questa logica mondana, per arrivare su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Il secondo aspetto, che cosa fa Giovanni? Giovanni innanzitutto accoglie lui questa parola, cioè di fronte a questa parola si mette lui nelle condizioni di cambiare. Non temere la parola per Giovanni vuol dire anche a me questa parola suscita una reazione, anche a me chiede un percorso, un cammino, un cambiamento, una conversione. E allora innanzitutto Giovanni sperimenta su di sé la forza, la grandezza di questa parola, e sarà poi una parola che porterà anche agli altri, in un messaggio che non è nuovo. Se ci aspettiamo una novità nelle parole di Giovanni, non la troviamo. Tanto è vero che l'Evangelista Luca esplicitamente cita il profeta Isaia, e cioè Giovanni comincia ad annunciare che cosa? Ciò che era scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate cioè sentire. È una novità questa, no? L'aveva detto secoli prima Giovanni Isaia, l'aveva detta anche il profeta Baruch, l'abbiamo sentita come testo della prima lettura. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni e colmare le valli, livellando il terreno. Vedete che le immagini sono esattamente queste. Ci sono delle montagne, addirittura le vette perenne da abbassare, e ci sono dei burroni, delle valli da riempire per creare questa strada, che è la strada che porta a Dio. Noi lo sappiamo che storicamente Baruch, Isaia e altri profeti annunciano durante i tempi dell'esilio, cioè della distanza, della lontananza da casa, della terra, del punto, del popolo di Israele, del tempo della prigionia, dicono: oh, non dobbiamo lasciarci abbattere. Via, via i musi inutili, via la tristezza, deponi il raparo, deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione. Non è più tempo di piangersi addosso, bisogna ripartire. Ma appunto per partire bisogna creare questa strada. E allora Giovanni, ripercorrendo questo che era l'annuncio dei profeti, Baruch, Isaia e altri, arriva a dire esattamente la stessa cosa. La parola di Dio è sempre quella. Tant'è vero che a volte magari ci stanca un po', perché diciamo: ma so già come va a finire, so già come finisce questa storia, so già quel miracolo di Gesù dove vuole portare. Alcune frasi magari le completiamo a memoria, e tuttavia questa parola chiede di fare sempre casa dentro di noi. Perché? Perché la situazione dei tempi di Isaia, di Baruch, di Giovanni Battista è esattamente la situazione dei nostri cuori oggi. Non ci sono forse in noi, nei nostri cuori, delle montagne su cui ci arrocchiamo, delle vette dall'alto dei quali pensiamo di guardare gli altri, pensando che siano meno di noi, che valgano meno di noi, che siano meno importanti di noi? Questo è superbia, questo è orgoglio. Abbassa, abbassa queste montagne. E non ci sono forse delle vallate di indifferenza, di freddezza, di lontananza, di ostilità? Riempile. Non lasciare che nel tuo cuore ci siano queste vallate in cui si annida il cielo e il freddo. Bisogna riportare questa strada che conduce al Signore, che conduce anche all'incontro con l'altro. Ecco perché si parla continuamente di burroni da riempire e di colli da abbassare. Dentro, oltre all'immagine, chiaro ci sta il nostro cuore. Quindi l'ingresso solenne che l'Evangelista Luca ha creato per una cosa di messa, come è una parola che scende, che viene nel deserto su Giovanni, figlio di Zaccaria. Una parola non nuova, non dobbiamo cercare la novità o la moda, ma la verità di questa parola sarà nel modo in cui anche noi la accogliamo e davanti alla quale noi cerchiamo di fare la verità dei nostri cuori per riprendere il cammino. E sarà una parola da non trattenere, ma da portare. L'Evangelista Luca, più di Matteo e di Marco, quindi degli altri sinottici, differenzia molto bene i due luoghi di Giovanni. Gli altri non guardano molto, ma per Luca i due luoghi di Giovanni sono il deserto innanzitutto e il Giordano poi. Lo troveremo nella terza settimana d'Avvento di quest'anno liturgico. Il deserto è il luogo in cui appunto la parola viene, la parola scende su Giovanni, la parola chiede di uno scavo interiore dentro di lui, e proprio per questo poi la parola va a Giordano, cioè laddove Giovanni, col segno del battesimo, dell'immersione nell'acqua, dice: lasciate qui tutta la vostra vita di ieri, lasciate qui tutti i vostri peccati, tutte le vostre contraddizioni, lasciatele qui, che sia il Giordano a portare via. Voi rinascete, voi venite alla luce di nuovo, due uomini, il deserto e il Giordano. Ma non sono forse le dimensioni irrinunciabili anche nel nostro cammino? Ci vuole questo deserto nelle nostre giornate, nei nostri tempi familiari, comunitari, in cui lasciarci raggiungere, in cui non temere questa parola, ma poi appunto questa parola che entra nella nostra esistenza va anche portata. Ecco perché il Vangelo concludeva dicendo: ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Ma pensavamo di essere solo noi privilegiati, pensava solo il popolo di Israele di essere quello scelto. È davvero così, Signore? Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, anche quelli che non posso vedere, anche quelli che mi stanno sulle scatole, anche quelli che fanno il male. Sì, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Cioè, questo è il progetto di Dio. Dentro poi c'è la libertà dell'uomo che sa dire anche dei no, che sa sbattere anche le porte in faccia al Creatore. Ma il piano di Dio è questo: ogni carne, alla traduzione letterale, ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Allora vedete l'itinerario, una parola che viene su Giovanni come se fosse ciascuno di noi, venne nel deserto. Una parola che poi viene portata anche agli altri, perché questo significa testimoniare, portare appunto l'annuncio del Vangelo. La parola che viene portata a tutti i cuori, perché ogni cuore ha bisogno della verità di questa parola. Non temiamo la parola.